Buonasera a tutti.
Aspettiamo o iniziamo? Aspettiamo.
No, ci sono tutti. Buonasera a tutti. Apriamo la seduta del Consiglio in data odierna. Appello.
Allora, Pedron.
Assente giustificato.
Fiorindo.
Presente.
Ok. Agostini.
Presente. Presente.
Tombolato.
Assente giustificato.
Piazza.
Presente.
Rispo.
Presente.
Albanese.
Presente.
Lonigo.
Presente.
Zambonin.
Presente.
Stefani.
Presente.
Sarasin.
Presente.
Carraro.
Assente. Assente giustificato.
Bano.
Presente.
Menallo.
Assente giustificato.
Gottardo.
Presente.
Guerra.
Presente.
Pinton.
Presente.
Ok.
Scrutatori, Guerra e Zambonin. Allora, primo punto. Primo punto dell'ordine del giorno, contro deduzioni e osservazioni ed approvazione variante parziale, la quinta variante al piano degli interventi VAR numero 1/2015, adottata con deliberazione consigliare numero 42/2015. Per questo punto l'ordine del giorno diamo il benvenuto all'architetto Capochin e l'architetto Renzo Pacagnella, che chiediamo di accomodarsi al tavolo, grazie. Quindi darei parola ai tecnici per l'illustrazione della variante. Grazie.
Buonasera a tutti. Sono state presentate 15 osservazioni, e le illustriamo singolarmente, naturalmente. La numero 1 è stata presentata da Gianni Bastianello, è una richiesta di modifica della destinazione urbanistica dell'area in proprietà, della superficie di circa 1000 metri quadrati, con una richiesta di 1000 metri cubi, da zona quindi E agricola a zona C11, come già previsto per gran parte dei terreni compresi nella zona C11 circostante. E in pratica come zona sarebbe anche idonea, purtroppo però c'è un elettrodotto che ci passa giusto sopra in diagonale e quindi si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area ricade in fascia di rispetto dell'elettrodotto da 132 kW linea Montegalda Padova. Proprio la vedete lì sulla corsa, cioè proprio la taglia a metà, per cui è sopra proprio l'area. E le illustro tutte una o decidete una per... Sì.
Grazie Capocchini.
Chiedo alla Presidenza del Consiglio un chiarimento in merito al proseguo del primo punto dell'ordine del giorno. Avevo letto anch'io nella proposta di delibera che ci sarà un voto singolo per ogni controosservazione. Chiedevo la conferma al Presidente del Consiglio che alla fine comunque dei singoli voti di ogni controosservazione ci sarà un voto finale complessivo, diciamo, quindi non si esaurisce il punto non si esaurisce il punto all'ordine del giorno con tante singole votazioni, ma alla fine c'è un unico voto totale. È una è chiaro quello che ho detto, quindi non ci sono dubbi.
Sì, ok. Vanno votate singolarmente, poi alla fine si vota la variante totale. Ok, perfetto. Interventi in merito alla prima deduzione? Se non ci sono, se non interventi.
Sì. Faccio un intervento che va ad annunciare una decisione che abbiamo preso come minoranza, come gruppo Movimento 5 Stelle. Una premessa: nel Consiglio Comunale di 5 mesi fa circa si è discusso più o meno dello stesso ordine del giorno. Discusso una parola grossa, diciamo, si è votato o avete votato questo più o meno ordine del giorno. In quel Consiglio Comunale noi del 5 Stelle abbiamo preparato un intervento che andava nel dettaglio delle singole proposte, ne spiegava in sintesi i contenuti e soprattutto ne denunciava i soggetti che avevano redatto queste proposte. A monte naturalmente c'era stato uno studio degli atti soggettivo, privato, e non una condivisione con l'assessore, con il capogruppo della maggioranza o insomma con chi che sia incaricato e delegato dalla lista che governa Mestrino a informarci e confrontarsi sul tema. Alle nostre osservazioni, richieste e sollecitazioni la maggioranza e in particolare l'assessore ci ha risposto in quella sede con il nulla, con zero argomentazioni. Oggi, nonostante le nostre motivate, costanti, forse per voi noiose richieste di recuperare un minimo di parvenza democratica al valore e significato di un consiglio comunale, le vostre modalità di zero confronto e zero condivisione di scelte, le vostre modalità di zero informazione si ripetono. E allora il Movimento 5 Stelle stavolta cambia modus operandi, siamo un po' stufi di elemosinare democrazia. Se la democrazia non vi appartiene è problema vostro, è ormai un dato acclarato. Noi continueremo a sperare in miracolose apparizioni che vi facciano rinsavire. E qualora appunto il miracolo accada, saremo pronti a partecipare a condivisioni, a collaborazioni di idee e di contenuti, perché a noi interessa il bene comune e non l'autoritarismo. Il Movimento 5 Stelle interverrà quindi solo, ecco perché ho chiesto la precisazione prima, interverrà solo al momento della votazione dell'intero punto dell'ordine del giorno e non, ripeto, non parteciperà al voto delle singole osservazioni. Quindi al Presidente chiedo e contemporaneamente lo informo che io farò un intervento solo prima del voto finale.
Grazie Pinton. Altri interventi? Gottardo.
Grazie Presidente, un saluto a tutto il Consiglio Comunale e in particolare all'architetto Capochin e all'architetto Pacanella, illustri nostri ospiti a cui rivolgiamo il nostro ringraziamento per il lavoro svolto con alta professionalità e tecnica. Un iter iniziato ad aprile 2015 con l'approvazione del documento programmatico del Sindaco, propedeutico alla formazione della quinta variante al piano degli interventi. A seguire, a dicembre 2015, l'adozione della quinta variante parziale al piano degli interventi e ora in sede di Consiglio le controdeduzioni e le osservazioni ed approvazione variante parziale alla quinta variante al piano degli interventi stesso. In mezzo a tutto questo la nostra amministrazione si poneva in una situazione di alcuna attenzione e condivisione con la cittadinanza e ancora di più nell'ultimo incontro pubblico organizzato il 21 maggio 2015, vedisi verbale della seduta del 15 dicembre, risultano essere stati invitati personalmente a questo incontro organi amministrativi e politici e, come si evince dal verbale della seduta successiva, alcun invito è pervenuto a partecipare a noi consiglieri di minoranza. Unico incontro pubblico. Detto questo, questa sera la lista civica Vivi Mestrino, sebbene abbia investito molto tempo nello studio di tutte e 15 le osservazioni e controdeduzioni, non parteciperà al voto di ogni singola osservazione, ma si riserverà l'intervento politico prima della delibera finale. Grazie.
Grazie. Quindi, alla luce di questo, ok, quindi
no, correggo quanto fuori microfono ha appena detto il credo sostituto del segretario comunale. Per quanto ci riguarda, ma credo di parlare anche a nome perché vedo non siamo ripresi in video, quindi devo fare la radiocronaca, vedo il consenso del capogruppo Nicola Gottardo, noi non risultiamo astenuti, noi non partecipiamo al voto, è diverso. L'astensione è molto diversa come in senso politico della non partecipazione al voto.
Allora, secondo il regolamento, se non partecipate al voto dovete uscire dall'aula.
Per quanto mi riguarda lo faccio molto bene. Volentieri.
Bene, ok. Votazione, prima deduzione.
Voti a favore a non accogliere la...
Voti a favore? 9. 9 voti in approvazione. Il Consiglio approva. Capo Kim, proceda pure con la seconda.
Allora, seconda osservazione è di Tura Rossella e Alessandro. È la richiesta di riesaminare la proposta di accordo pubblico-privato per la realizzazione di un polo sportivo educativo, rieducativo, educativo e ricettivo per cani e altri piccoli animali da compagnia e loro accompagnatori in ambito agricolo. Questa era una richiesta già pervenuta in sede preliminare all'adozione del piano di interventi e già allora era stata valutata negativamente, in quanto non è coerente con i criteri informatori del PAT ed in contrasto con l'articolo 44 legge 11 2004, trattandosi di ipotesi non contemplata dal PAT. Cioè, in pratica, se fosse un'attività agricola, si applica l'articolo 44 e per cui attraverso passaggio di ispettorato potrebbe ottenere l'approvazione. Quindi, se fosse attività rientrante in ambito agricolo, può fare questa procedura. Non rientrando in questa, e non essendo previsto nel PAT, piano strategico, una scelta di tale indirizzo, è chiaro che il piano di interventi non può introdurre qualcosa, un tema che il PAT non ha previsto e pertanto è in contrasto con questo, con il PAT.
Grazie, quindi votazione, voti a favore? 9 voti a favore, il Consiglio approva. Prego, signor Architetto Capochin, la terza.
Sì, e la terza è di Molendi Matteo Battistella Sara. È la richiesta di stralcio della previsione di un'area parcheggio di circa 200 metri quadrati con riclassificazione tra le aree in proprietà a lotto di tipo A, previa monetizzazione della stessa ai sensi della delibera del Consiglio Comunale 6/2013. Questa è in via Gorizia, se non ricordo male, se questa è in via Gorizia, in pratica esiste già un parcheggio abbondante rispetto alle necessità e pertanto si ritiene questa osservazione accoglibile. Naturalmente, nel caso non venisse realizzato il parcheggio con l'edificazione, questo verrebbe monetizzato. Questa è la proposta di accogliere, perché urbanisticamente è un parcheggio che in effetti quello esistente è già più che sufficiente per tale area.
Grazie, voti a favore? 9 voti a favore, il Consiglio approva. Prossima.
La prossima è Sorapis SRL, richiesta che l'area di proprietà individuata all'interno del piano di attivazione denominato Gilda, con il chilotto numero 14, praticamente, questa siamo a Lissaro, chiede di poter edificare anche con tipologia blocco, con eventuale incremento di unità abitative, mantenendo inalterata la cubatura convenzionata e l'altezza, di ammettere modalità di costruzione delle coperture di tipo piana oltre a quella prevista a falde dal piano regolatore. In sostanza è un'osservazione che trova già riscontro nella normativa vigente, perché già in fase di precedente adozione della variante era stata data la possibilità senza incremento e mantenendo l'altezza a 7,50 m, di avere anche la tipologia in linea e quindi a blocco. La normativa vigente, del piano regolatore vigente, del piano interventi vigente, non preclude la possibilità di una tipologia a copertura a tetto piano, per cui già la normativa vigente consente di fare quello che l'osservazione richiede. Quindi una presa d'atto, in pratica, però okay. Fatto come se l'osservazione fosse respinta, perché è pleonastica in questo caso.
Grazie, architetto. Votazione, voti a favore? 9 voti a favore, il Consiglio approva.
La NIMAR. La NIMAR ha fatto una richiesta, e la figlio può dare l'osservazione perché è più complicata, che in forza del PUA, del piano attuativo vigente ed attuato, è già stato previsto l'insediamento di due medie strutture, delle quali l'una ha una superficie di vendita di 2.500 metri quadrati, l'altra di 1.000 metri quadrati, per un totale di 3.500 metri quadrati, inserita in un'unica struttura edilizia a destinazione commerciale, che fruiscono di infrastrutture e spazi di servizi comuni gestiti unitariamente, in primo luogo i parcheggi. Tale struttura corrisponde, parlo sempre dei contenuti di osservazione, alla definizione legislativa di grande struttura di vendita nella forma del grande centro commerciale, costruito da un'aggregazione di esercizi con superficie di vendita complessiva superiore ai 2.500 metri quadrati localizzati nella medesima struttura edilizia. Le aree sono state riclassificate quale ZTO di 213B3 e di 213C, con conseguente applicazione dell'articolo 27 della norma tecnica di attuazione, che nulla dispone in ordine alla possibilità di localizzare grandi strutture di vendita, facendo generico riferimento alla possibilità di costruire fabbricati ad uso commerciale. Quindi in pratica, a scorta di questo, chiede che venga fatta questa specificazione e che all'interno della zona, poi c'è stata un'integrazione della richiesta, e quindi chiede che il Comune venga previsto unitariamente quale parco commerciale ha messo in insediamento di almeno due grandi o medie strutture di vendita singola aggregata con superficie di vendita complessiva massima pari a 8.000 metri quadrati. Allora, va detto che quando è stato effettuato il piano di lottizzazione era in vigore la legge 15 commerciale, e la legge 15 commerciale prevedeva che per avere un parco commerciale dovevano esserci almeno tre strutture con superficie complessiva superiore a 2.500. La legge 50 e il successivo regolamento 50 del 2012 e il successivo regolamento 1/2013 hanno previsto invece che come parco commerciale, quando si ha una struttura complessiva di oltre 2.500 metri quadrati di superficie di vendita, composta da almeno due esercizi anziché tre come era come l'anno precedente. Quindi questa è stata approvata e non era parco commerciale. Di fatto quella legge è diventata di fatto un parco commerciale, e così l'abbiamo evidenziata come parco commerciale. Adesso abbiamo precisato nel repertorio normativo che è parco commerciale esistente. Tutto il resto che viene richiesto comunque è soggetto a un strumento urbanistico attuativo, e quindi in teoria fattibile, però va verificato poi con tutte quante i meccanismi previsti dall'articolo 4 del regolamento, e quindi per quanto riguarda lo studio trasportistico e tutto quanto, e il resto ci sono tre pagine praticamente di elementi da valutare perché questo sia verificato come possibile, e va fatto attraverso lo strumento attivo. Certamente non potrà essere, come viene dato per scontato, ma in realtà non è e non può essere, un grande centro commerciale, in quanto che il grande centro commerciale previsto dal regolamento dice chiaramente che l'articolo 3 della legge alla lettera G dice: una grande struttura di vendita è l'esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati. L'aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere la configurazione di 1. Grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni o gestiti unitariamente. Di parco commerciale, che è il caso nostro, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune abbiano un impatto unitario sul territorio. Quindi questo è un parco commerciale e non può essere un grande centro commerciale, come definizione. Per quanto riguarda l'eventuale ampliamento, questo, come è stato fatto un PUA per arrivare a determinare quello che è stato concordato, anche in questo caso sarà bisogno di un PUA perequato per arrivare a un'eventuale decisione successiva. Quindi l'osservazione è parzialmente accoglibile, sul punto dell'integrazione del repertorio normativo, dove abbiamo aggiunto appunto i punti 5 e 6, specificando che è un parco commerciale esistente, e al punto 6 che per quanto riguarda la parte nuova è subordinato alla prestazione di un PUA perequato. Non sono stato sufficientemente chiaro perché è un po' più complessa.
Grazie architetto. Voti a favore? 9 voti a favore, il Consiglio approva. A lei la parola, architetto.
La numero 6, Ortile Ottorino, richiesta che l'area in proprietà interessata da un immobile artigianale classificato come attività insediata in zona impropria da confermare venga trasformato in zona D5 o in alternativa almeno in zona D2 come la zona limitrofa. Si oppone di non accogliere osservazioni in quanto in contrasto con i criteri informatori del piano regolatorio comunale, perché è una zona avulsa cioè in mezzo alle abitazioni, quindi ha già una scheda, quindi può già fare degli ampliamenti pur essendo in zona impropria, ma rimane zona impropria.
Grazie architetto. Votazione, voti a favore? 9. Il consiglio approva. A lei, architetto.
Burcio SRL, richiesta di integrare l'articolo 16,1 destinazioni d'uso del nome tecnico operativo del piano di interventi a parziale modifica e migliore precisazione delle stesse, stracciando i riferimenti di attività collegate all'attività ricettiva. In sostanza, oggi la norma prevede la possibilità di avere negozi e attività commerciali che però devono essere compresi e collegati alle attività ricettive. La richiesta è che venga stralciata compresi e collegati alle attività ricettive, cioè che siano possibili negozi e attività commerciali to cure, essendo questa però una zona turistico-ricettiva, questa richiesta non è coerente con la destinazione di zona e pertanto si propone di non accogliere l'osservazione.
Grazie architetto. Votazione, voti a favore? 9 voti a favore, il consiglio approva.
Infantini Teresa, osservazione numero 8, Infantini Teresa, Friziero Michele, Friziero Gianluca, richiesta di riposizionamento del lotto edificabile tipo A all'interno della zona C1-85 su altre aree in proprietà, B stralcio dell'area della zona C2 perequata e trasformazione in zona C1 di completamento con intervento diretto. Si oppone di non accogliere l'osservazione per la lettera A in quanto che il lotto è di due proprietà diverse e pertanto la richiesta deve essere effettuata da entrambi e non da uno soltanto. E, per quanto riguarda il punto B, perché quell'area ricade in un contesto appunto di espansione inedificato, pertanto è più coerente che rimanga come zona C2 di espansione, soggetta a strumento attuativo.
Grazie architetto. Votazione, voti a favore? 9. Il Consiglio approva.
Dunque, Turetta, Giuseppe e Stefano, sono tre che sono collegate in pratica, è una richiesta unica ma con tre proprietà e in pratica la 9, la 10 e la 11, sempre Turetta sono, dove viene richiesto lo stralcio ai sensi appunto delle varianti verdi di parte di un'area complessiva. Allora, questo sarebbe possibile se la richiesta fosse fatta unitariamente da tutti i proprietari e riguardante tutta quanta l'area. In questo momento non è possibile appunto fare questo stralcio parziale perché andrebbe a pregiudicare i diritti delle altre proprietà. Va però detto che queste previsioni scadono fine anno, giugno del prossimo anno, perché come abbiamo ricordato più volte, il piano degli interventi ha validità 5 anni, cioè le previsioni del piano di interventi soggetto a pianificazione attuativa ha validità 5 anni. Se entro i 5 anni quelle previsioni non vengono convenzionate, automaticamente decadono, praticamente torna a essere zona bianca e pertanto comunque in ogni caso tra un anno avranno, se nessuno interviene, diventerà zona bianca. In questo momento qua, se la richiesta veniva presentata a tutti i proprietari poteva essere accolta, ma essendo presentata solo da parte non può essere accolta. Riguarda le osservazioni 9, 10 e 11.
Sì, allora le votiamo in tre modi diversi. Allora, per la deduzione numero 9, votazione, voti a favore? 9, il Consiglio approva. Per la deduzione numero 10, votazione, voti a favore? 9, il Consiglio approva. Deduzione numero 11, votazione, voti a favore? 9, il Consiglio approva. A lei architetto.
Allora, la numero 12 è Caldonieto Carlo, richiesta di acquistare l'area verde pubblica di proprietà comunale da accorpare alla propria abitazione esclusivamente come giardino, date le sue modeste dimensioni e le problematiche di ordine alla sua sicurezza. Allora, questa osservazione è coerente con altre una o due che già accolte in pratica nella stesura del piano degli interventi. Anche qui siamo di fronte a un piccolo fazzoletto di terra di fatto non utilizzato. È chiaro che non può essere prevista l'acquisizione da parte del proprietario, ma essendo uno spazio pubblico, in ogni caso, qualora il Comune decidesse di fare questa operazione, fare chiaramente un'asta pubblica. E in ogni caso, dal punto di vista urbanistico, è coerente questo tipo di modifica. Abbiamo fatto naturalmente tutte le verifiche atte ad accertare che erano rispettati tutti quanti gli standard di legge e sono abbondantemente rispettati, per cui è fattibile questo tipo di operazione. Quindi accolta la proposta di accoglierla, però non quella per quanto riguarda l'acquisizione dell'area alla proprietà.
Grazie architetto. Votazione, voti a favore, 9, il Consiglio approva.
Allora Grosselle, Raffaella e Fidenzia, richiesta di stralciare le previsioni di edificabilità nell'area di proprietà censita al catasto terreni in corrispondenza del lotto tipo D nella zona 2. Si propone di accogliere l'osservazione in quanto coerente con le previsioni quanto previsto dall'articolo 7 della legge 4/2015. La legge 4/2015 all'articolo 7 aveva introdotto la possibilità delle varianti verdi. Questo è lotto specifico in zona C1-1, pertanto non ha la casistica di quelle prima che abbiamo visto, quindi questo può essere fatto tranquillamente.
Votazione, voti a favore, 9, il Consiglio approva.
Pieretti e consorti Pedron Luigi Bonollo Giuseppe ed altri, questa è la richiesta in coerenza con il PAT di estendere la la zona residenziale in conformità al PAT che prevede appunto una linea preferenziale di sviluppo fino a dei limiti. Questo è il piano interventi vigente e questa praticamente è la richiesta che è conforme alle previsioni del PAT che prevede il limite di espansione della zona residenziale proprio in corrispondenza di quella linea. Allora, viene richiesto questo ampliamento senza alcun incremento di volumetria, ma per poter spalmare meglio la volumetria, quella già prevista, che è di 15.000 metri cubi, dei quali viene chiesto che 3.500 massimo siano previsti commerciali. E anche questo è ammissibile, in quanto che fino a 1.500 metri quadrati di superficie, in base alla legge 50 del 2012 e al successivo regolamento numero 1 2013, fino a 1.500 è possibile nelle zone anche residenziali questo tipo di intervento. Però poi il punto successivo si contraddice su questo punto perché parla anche di una richiesta di una superficie massima di vendita di 2.500 metri quadrati e questo non è ammissibile perché 2.500 metri quadrati significherebbe una media struttura di vendita superiore ai 1.500 e quindi soggetta a quelle prescrizioni previste dalla legge e dal regolamento e cioè che si possono fare questi interventi soltanto su edifici esistenti da riqualificare. Qui non siamo in questa fattispecie ed è in contraddizione con i 3.500 metri cubi chiesti prima e quindi direi che manteniamo i 3.500 metri cubi di commerciale. Questa non è accoglibile perché i 2.500 in ogni caso non si possono fare. Poi c'è una serie di proposte in dettaglio che a nostro giudizio non possono rientrare, sono a scala di intervento attuativo, di piano attuativo e non di piano generale e quindi vanno negoziate in sede di pianificazione attuativa. E quindi diciamo che l'intervento verrà attuato mediante accordo pubblico-privato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11/2004, nell'ambito del quale verranno definiti in dettaglio plusvalore relativo a ripartizioni e parametri edificatori nel rispetto di quelli massimi riportati nell'apertore normativo.
Grazie architetto. Votazione, voti a favore, 9, il Consiglio approva.
La 15ª e ultima è Costola Donato, richiesta di sopprimere il vincolo di strada vicina, anzi questa praticamente c'è un vincolo di strada vicinale di fatto su una strada privata e riteniamo che questo sia accoglibile. La stessa cosa però viene messa anche su prima la fascia di rispetto stradale in via De Gasperi, praticamente, che collega al comune di Villafranca, e questo non è possibile. Quindi è parzialmente accoglibile per la parte quindi quella privata, ma non certo su via De Gasperi.
Grazie architetto. Votazione, voti a favore? 9. Il consiglio approva. Bene, ora passerei quindi alla votazione di tutta la variante. Chiedo quindi ai consiglieri di accomodarsi.
Dobbiamo rimanere noi o?
Sì, 5 minuti il tempo.
Sì.
Allora adesso in serie di votazione, dichiarazione di voto dei tre gruppi presenti, quindi gruppo di maggioranza.
Gruppo di maggioranza a favore.
Gottardo, prego.
Ringrazio il Presidente del Consiglio e rinnovo di nuovo il ringraziamento al nostro illustre ospite architetto Capuchin e anche le nostre congratulazioni per la recente nomina alla Presidenza nazionale dell'Ordine degli Architetti. Quindi veramente è un pregio averla qui con noi questa sera. Vi saluto ovviamente anche all'architetto Pacaniella. Parto proprio da questa ultima affermazione che ho fatto. Che occasione per il nostro comune di Mestrino poter usufruire oramai da diverso tempo e aver instaurato una collaborazione proficua con uno dei migliori professionisti del settore. Dicevo, quale migliore occasione? Poter pensare la progettualità del nostro comune come progetto pilota per l'intera provincia o regione. Non basta il tecnicismo e l'applicazione delle leggi in seduta di urbanistica, servono le strategie e l'operatività. Serve in poche parole anche la politica. E allora, bilancio di previsione e urbanistica sono i temi forti di un'amministrazione. Urbanistica in particolare è argomento molto delicato e complesso, legato alla legislazione, a vincoli di vario genere, di carattere ambientale e architettonico, ma è anche lo strumento con il quale, già in campagna elettorale e non, ogni forza politica utilizza per ottenere il consenso. In questi 3 anni di amministrazione avete più volte dimostrato palesemente disinteresse pieno ad avere un confronto politico trasparente sia in sede di capogruppo, in sede di consiglio, ma anche di fronte ai cittadini. La vostra non volontà di avviare una discussione si evince dalla mancanza di 2 delle commissioni più importanti e impegnative che un'amministrazione democratica mette in attuazione, la commissione bilancio e la commissione urbanistica, appunto. Questo si traduce forse, per i colleghi dell'altra forza di minoranza, in terminologie riconducibili al passato, per noi civica Vivi Mestrino significa paura e incapacità politica. Un no al confronto. Quando abbiamo approvato in sede di consiglio il nuovo statuto del comune di Mestrino, naturalmente con tutte le difficoltà e le differenze note, si era trovato un accordo politico con il quale il primo cittadino si impegnava a formalizzare più volte nell'arco dell'anno incontri e assemblee pubbliche di rilevanza e appunto su temi rilevanti l'urbanistica e il bilancio. E allora continuiamo a chiederci dov'è e dove sta la serietà politica di questa amministrazione e soprattutto dell'impegno preso col suo primo cittadino. Cosa intendiamo per urbanistica? Forse una partita di affari o è un tema di interesse per tutti i nostri cittadini? E ancora, provate a sciogliere il nostro sospetto, e voi direte facile sospettare, ma se non hai le prove, dicevo, provate a sciogliere il nostro sospetto che veramente anche questa non sia una delibera, la quinta variante al piano urbanistico degli interventi, una grande partita dei grandi affari, oppure sia già un'azione legata alla prossima campagna elettorale. Per noi consiglieri di minoranza l'accesso agli atti e lo studio dei particolari, per esempio di questa delibera, avviene nel momento in cui si conclude il procedimento di controdeduzione alle osservazioni. e ci chiediamo cosa possiamo fare in pochi giorni, leggendo faldoni e soprattutto, non me ne voglia proprio i professionisti presenti, traducendo una serie di parametri tecnici e indicazioni legislative, a volte di rimando ad altre leggi, dicevo, che tipo di azione politica efficace possiamo esercitare. Ci domandiamo proprio questo, cosa possiamo fare? È vostra, cara maggioranza, il compito di spiegare, non con il tecnicismo, cosa si traduce in un'azione piuttosto che in un'altra. Questo è il senso della Commissione, questo è il senso, per esempio, di un intervento da parte della parte politica della maggioranza a seguire un intervento tecnico. Noi abbiamo sempre provato, proprio in sede anche di dichiarazione di voto, le nostre ragioni. Dalla parte vostra non è mai arrivata una spiegazione politica di queste scelte. Le commissioni istituite per regolamento hanno dimostrato come si è sempre trovato, dopo opportuna discussione e concertazione, una finalità comune. Nel caso di urbanistica non avrebbe mai messo in campo il sospetto della politica fatta per gli amici degli amici. L'appello dell'ex capogruppo della Civica Vivi Mestrino, il consigliere Dalla Libera, provocatorio, è rivolto ai neoconsiglieri della maggioranza, in continuo silenzio o attenti a rispettare rigorosamente le indicazioni dall'alto, va letto come sempre un'azione propedeutica di una nuova politica vicina ai cittadini, innovativa anche per questo consiglio comunale. Il non continuare a subire, ma diffondere un pensiero, e un pensiero che sia anche diverso, alternativo.
Proceda alla conclusione, grazie.
Sì, concludo velocemente, grazie Presidente. E allora mi rivolgo a voi, colleghi consiglieri della lista civica Vivi Mestrino, e a te, collega consigliere del Movimento 5 Stelle. È arrivato il momento, e ti invito a sottoscrivere un impegno formale, a sostenere in tempi molto brevi un'azione pubblica di informazione, trasparente, puntuale, rivolta ai nostri cittadini. Spiegare ai cittadini Mestrino, Arlese e Galissaro come mai già nel bilancio di previsione approvato nel precedente Consiglio Comunale, con il voto della maggioranza, non ci siano state risorse da investire per lo sviluppo economico e la competitività delle nostre aziende, dei nostri commercianti, degli artigiani. Quante attività, e lo vediamo, hanno abbandonato e abbassato le loro serrande. Basti pensare al centro La Fornace o alle attività che hanno presenti nel centro storico del capoluogo o nelle frazioni. Ma questa sera siamo chiamati a deliberare che cosa? Altri interessi. Vi invitiamo a riflettere, ormai lo avete fatto e avete deliberato punto per punto, e ragionevolmente, come da mandato tenuto dai nostri cittadini di Mestrino, a cambiare atteggiamento. Politica deriva dal greco ed è legata al termine polis, che significa città, comunità di cittadini, per il bene di tutti. Grazie infinite.
Grazie consigliere Gottardo. Consigliere Pintonna, lei, dichiarazione di voto.
I criteri secondo i quali una legge si può interpretare sono sostanzialmente due, letterale e logico. È letterale quando si attribuisce alla legge il senso palesato dal significato proprio delle parole che formano la norma, non prese singolarmente, bensì secondo la loro connessione. È logico quando si tende a stabilire l'intenzione del legislatore. Per determinare il significato della norma, l'interprete deve anche fare riferimento alla legge nel suo complesso, ossia alla disciplina in cui si inserisce la norma da interpretare, questo è il criterio sistematico, e ai precedenti storici che regolavano la stessa fattispecie, per poter valutare le ragioni per cui la nuova norma è stata introdotta, questo è il criterio storico. Infine, per applicare la legge è necessario stabilire il suo scopo, in modo tale che la sua applicazione sia conforme alle finalità per cui essa è stata emanata, e questo è il criterio teleologico. Perché ho parlato di criteri teleologici storici? Perché a termini di legge, la normativa vigente, voi oggi siete pienamente, e aggiungo naturalmente, nel rispetto di questa legge. Secondo la legge, ad esempio, per arrivare ad oggi si è dovuto passare ad una fase di concertazione, lo dice la legge regionale 11 del 2004. Parla proprio dell'adozione del piano, preceduta da forme di consultazione, di partecipazione, di concertazione con altri enti pubblici, associazioni. Come secondo la legge bisogna approvare in Consiglio Comunale il punto oggetto all'ordine del giorno, e voi correttamente rispettate la legge e stasera ve lo votate. La vostra interpretazione della legge e della regolamentazione della democrazia, perché chiaramente e doverosamente qualcuno in passato ha pensato di dover regolamentare la democrazia uscendo da un periodaccio, diciamo così, nero, un periodo che qualcuno di voi ancora osanna e che ha come riferimento. Dicevo, la vostra interpretazione della legge è, come si suol dire, letterale. Questo è scritto, questo faccio. Mi si potrà dire che non lo faccio, sembra essere il vostro ragionamento? No, quindi sono a posto. Mi si potrà dire che ho convocato le parti sociali ed economiche del Paese, che non le ho convocate? No, le ho convocate. Che poi la riunione sia avvenuta alle 5 del pomeriggio di un giorno della settimana e siano potute intervenire solo 5 persone libere da impegni lavorativi, a voi che vi frega. La legge è stata rispettata. Che stasera si vada al voto senza aver minimamente coinvolto i consiglieri comunali, che comunque tra poco, non ripeto, devono votare sta roba, che stasera si vada al voto senza aver fatto una riunione con le minoranze, che stasera si vada al voto senza aver fatto una capogruppo con presente l'assessore all'urbanistica, che il Presidente del Consiglio dice di aver invitato ma che educatamente dall'assessore non si è presentato né ha avvisato che non sarebbe venuto, cosa sia chiaro che non ci sorprendiamo affatto ormai, noi siamo duri di comprendonio, siamo incompetenti, secondo l'assessore, che ha detto da lei, tra l'altro per me è una medaglia al valore, conosciamo le regole meno dei paracarri della piazza e provochiamo effetti diuretici secondo l'educato sindaco, siamo maiali secondo l'altro assessore, oggi elegantemente non presente, ma dopo 3 anni abbiamo comunque capito come gira con voi. Dicevo che stasera si vada al voto su questo punto all'ordine del giorno è pienamente nel rispetto della legge, secondo però l'interpretazione letterale. Noi invece abbiamo, anzi avremmo, qualora fossimo stati al vostro posto, una interpretazione della legge più seguendo il principio logico. Quel principio cerca di andare oltre il semplice significato letterale delle parole scritte ed usate, tende invece a cogliere gli aspetti fondamentali di una norma e la applica alle svariate situazioni concrete per cui è stata creata. Perché, vedete, questo luogo, questa assemblea, è luogo e assemblea politica, non tecnica. Non tecnica, qui dentro si fa politica, noi siamo rappresentanti di forze e liste politiche e di programmi presentati ai cittadini che ci hanno votato. Ad esempio, se la norma prevede che vi sia obbligatoriamente un confronto, prevede concertazione con le parti sociali, secondo noi a monte c'era la volontà del legislatore di far sì che questi soggetti fossero parte integrante della elaborazione del piano, fossero partecipi, fossero collaborative, portassero contributo della serie più teste, più menti, più confronto uguale miglior risultato. Ragionamento che sbatte addosso e ci rimbalza come un muro di gomma con la versione ci siamo trovati alle 5 del pomeriggio in 5. Questo, secondo noi, è l'interpretazione teleologica. Se la normativa prevede che ci siano decisioni prese dopo confronti e condivisione di idee, secondo noi a monte c'era e c'è la volontà di evitare errori, o perlomeno quello che noi consideriamo errori, del passato, e cioè che pochi decidano per tutti con una visione autoritaria e antidemocratica che ha fatto danni che qualcuno di voi, questi danni, ha già dimenticato, o forse non li ha mai studiati. Danni però che la storia e i racconti diretti di molti dei nostri nonni e padri hanno riferito. Questa, secondo noi, è l'interpretazione storica. Se la norma prevede che questo punto all'ordine del giorno debba necessariamente essere portato in Consiglio Comunale e votato dai consiglieri eletti in Consiglio Comunale, ripeto eletti, magari questo discorso l'assessore Mangato non lo capisce perché lui eletto non lo è e nemmeno ha diritto di voto qua dentro, lui che nelle risposte a interrogazioni usa il tono in modo scazzato, distratto, annoiato, palesemente irrispettoso, giudica gli altri che hanno preso voti, ma questo fa parte della sua persona. Dicevo, i consiglieri eletti democraticamente, ovvero ognuno di voi, è qua dentro perché i cittadini vi hanno votato. Se la norma prevede che questo punto vada votato, è perché a monte, ho capito, secondo noi, secondo il principio della rappresentanza, questi consiglieri devono prima sapere e poi partecipare alla redazione di questo punto. Altrimenti, che senso aveva l'obbligo legislativo del voto? Bastava scrivere un comma che più o meno declamasse con semplicità quanto dichiarato in capogruppo dal consigliere Stefani, che più o meno testualmente ha detto Mangato ha parlato col capochin e va tutto bene. Ripeto, se non ci fosse altro di molto più importante e sensato dietro all'obbligo del voto, che senso avrebbe avuto questo punto, questo obbligo? Interpretazione teleologica. Ancora un minuto. Se la normativa prevede che non basti la chiacchierata tra Mangato e Capochin, e anche per motivi storici, chi l'ha scritta aveva bene in mente cosa si faceva nel ventennio. In quel periodo non si confezionavano tanti discorsi, se proprio necessitava bastava qualche minaccia, qualche insulto, un ordine e poi si decideva. Interpretazione storica. Noi non avremmo interpretato l'obbligo legislativo del voto a questo punto all'ordine del giorno, letteralmente ma logicamente. E questo perché concordiamo, molto a livello personale, Presidente, e sicuramente anche a livello di gruppo politico che rappresento, con una delle tante belle frasi che ho anche ricordato sui social l'altro giorno di un politico italiano che per quanto mi riguarda è stato uno tra i più importanti della storia italiana e che è scomparso proprio la settimana scorsa. Diceva: bisogna vivere, concepire, creare, essere attore, altrimenti si diventa marionetta. Lo diceva Marco Pannella. Noi crediamo sia giusto concepire, creare, essere attori, ovvero partecipare, aggiungo io, non vogliamo essere e non saremo mai marionette. Il nostro braccio non si alzerà questa sera per votare e dire sì solo perché l'hanno detto Mengato e Capocchin.
Concluda, consigliere.
Ho davvero 5 righe da dire ancora. Me le consente?
Concluda.
Noi non avremmo organizzato un incontro con le parti sociali alle 5 del pomeriggio, perché quella è l'ora che l'architetto Capocchin ha data come propria disponibilità, l'ora che può venire. Mi dispiace per lei, architetto, ma noi l'avremmo convocata alle 21 e lei ci sarebbe dovuto venire. Per noi il rispetto dei cittadini, la necessità di venire incontro alle esigenze di quanti più possibili partecipanti all'incontro hanno, devono e dovranno avere maggiore importanza rispetto alle sue necessità. Io non ho assolutamente scortesia nei suoi confronti a dirglielo. Per noi è semplicemente democrazia. La prego di credere in quanto sto dicendo, non è scortesia. Non avremmo mai cancellato una commissione politica che tratta l'argomento territorio e sviluppo dello stesso. Non avremmo mai organizzato una capogruppo farlocca dove ci si vede in 4 sfigati a parlare del nulla, dove chi dovrebbe partecipare, ovvero l'assessore competente, invitato, non viene.
Grazie.
Ho altre cose da dire, ma le dirò sui social. Annuncio quindi che noi votiamo contro.
Grazie. Votazione. Voti a favore. 9 voti a favore. Voti contrari. 4 voti a contrari. Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità. Voti a favore. 9 voti contrari. 4. Il Consiglio approva. Prima di passare al secondo punto, ringrazio l'architetto Capocchin e l'architetto Paccagnella. A nome di tutto il Consiglio, grazie per il contributo e complimenti per la nuova nomina, architetto.
A qualsiasi orario del giorno e della notte con tutti quanti i consigli comunali per cui dove sono andato, perché mai posto limitazioni di orario a nessuno.
È una dichiarazione che aveva fatto l'architetto Mengato, la sera questa. Comunque grazie davvero per la sua risposta.
Secondo punto dell'ordine del giorno, nomina commissione locale per il paesaggio, ex articolo 45, NONIES, legge regionale 11/2004, ESMI, nonché DGRV numero 237/2015. Questo è un atto che è stato richiesto dalla norma, è stato richiesto ai gruppi consigliari di esprimere un professionista affinché venisse definita questa commissione che doveva avere un numero minimo di 3 e un numero massimo di 5. Sono pervenute per il gruppo di maggioranza l'indicazione per il dottor architetto Renzo Paccagnella. Per quanto riguarda una componente della minoranza, invece, il dottor architetto Nicola Bedin. Una componente della minoranza non ha presentato alcuna candidatura. Quindi, se non ci sono interventi, passerei direttamente consigliere Guerra, a lei.
Sì, grazie Presidente. Cortese Presidente, cortesi colleghi, come appunto preannunciato dal Presidente, la lista civica di Mestrino consegna all'amministrazione del Comune di Mestrino il nominativo dell'urbanista Bedin, architetto Nicla. Solo per evidenziare insomma la professionalità dell'architetto, volevo evidenziare alcune esperienze professionali. È stata membro della commissione tecnica del premio biennale internazionale Barbara Capocchin, edizione 2005 fino al 2015, nonché consigliere dell'Ordine degli Architetti di Padova in primo mandato nel quadriennio 2006-2009 e nel terzo mandato 2013-2017, e nonché per quanto riguarda l'aspetto invece dell'ambientale, ha predisposto il piano ambientale di miglioramento nel 2015 a Lido di Venezia, nonché il piano ambientale di ristrutturazione in Arqua Petrarca a Padova.
Grazie consigliere Guerra. Passerei quindi alla intervento consigliere Pinton.
Sì, chiedo scusa per essermi assentato un minuto nel salutare l'architetto. Movimento 5 Stelle, volevo precisare, non so se è stato detto poco fa perché ero fuori, ma volevo precisare che il Movimento 5 Stelle non ha presentato alcuna candidatura in ossequio a una sorta di rispetto verso l'altra minoranza. Noi avevamo già avuto all'inizio di questo triennio una elezione in commissione edilizia, se non ricordo male, con votazione che fu sorprendente, nel senso che fu eletto la nostra proposta, quindi di fatto in una forma di rispetto verso le minoranze non abbiamo presentato alcuna candidatura perché reputavamo opportuno il principio dell'alternanza. Non ho risposto ad un invito del consigliere Nicola poco fa perché mi è stato tagliato il tempo, nel senso che io avevo interpretato, Presidente, la prego di valutare questa mia osservazione, che lei è passato direttamente alla dichiarazione di voto, ma in teoria l'ultimo punto avrebbe dovuto avere spazio una sorta di intervento. Poi se lei ritiene che non lo è, lo verificheremo in altra sede. Comunque non ho avuto la possibilità di terminare l'intervento e non ho avuto nemmeno la possibilità di rispondere a Nicola Gottardo, al capogruppo, sull'invito alla partecipazione pubblica, che accolgo con grande onore ed entusiasmo. Siamo assolutamente per gli incontri con i cittadini, non ci nascondiamo come qualcun altro. Grazie.
Dichiarazione di voto.
Gruppo di maggioranza, a favore.
La consigliera Baron voleva intervenire prima, aveva alzato la mano.
Ho visto, consigliera Baron, prego, non l'ho vista, però si faccia un po' più vivace. Grazie.
Allora abbiamo piantato il coltello, adesso lo giriamo sulla piaga. La deliberazione di giunta regionale che impone al nostro comune di adeguarsi alla composizione di una commissione locale per il paesaggio ha interpretato appieno il nostro pensiero. Da sempre la lista civica Vivi Mestrino chiede l'istituzione di commissioni nei più svariati settori amministrativi, bilancio, urbanistica, sport e stranieri, ma è sempre stata inascoltata. La Regione ha imposto un nostro pensiero e non potremmo che essere contenti, data l'utilità e l'importanza delle commissioni, per quanto specifiche esse possano essere. Se questa commissione verrà consultata largamente e potrà lavorare bene, come siamo certi, il nostro comune ne otterrà solo benefici. I valori paesaggistici verranno riconosciuti e tutelati da tutti. I criteri di gestione dei beni fissati e decisi e supervisionati i piani attuativi e le pratiche edilizie. Grazie.
Grazie consigliere Bano. Dichiarazione di voto.
Allora, ripeto, gruppo di maggioranza è a favore.
Naturalmente Vivi Mestrino a favore.
Anche il Movimento 5 Stelle.
Votazione, voti a favore. Il Consiglio approva. Terzo punto dell'ordine del giorno, approvazione e regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali. Do la parola al capogruppo, consigliere Stefani.
Sì, grazie Presidente. Allora, per arrivare alla votazione di questa sera, ovviamente la Commissione Statuto e Regolamenti si è trovata in tre riunioni per abbozzare e modificare, per portare modifiche e portare il proprio contributo alla bozza di regolamento presentata con l'ausilio del nostro dottor Miozzo, e in tre riunioni ha avuto modo anche di poter cogliere suggerimenti e proposte di modifica da parte delle componenti presenti in commissione dei gruppi di minoranza. A quanto mi consta, per quanto è emerso nei verbali e per quanto è emerso nelle indicazioni proposte durante le sedute di commissione, la bozza iniziale che è stata presentata per la votazione ha avuto le debite modifiche sia in stralcio che in aggiunta, che do qui al segretario perché al dottor Miozzo perché venga poi deliberato. Non occorre che stia a specificare i vari punti perché ne abbiamo discusso e ne avete avuto copia. Ecco, so solamente che mi aveva accennato Gottardo di una sua richiesta che non so, probabilmente farà lei, che non ho ricevuto perché fino alle 5:15 io ho aspettato questa sua bozza e non avendola avuta non so di che cosa si possa richiedere, ma lo farete adesso immagino. Quindi la bozza di regolamento è stata modificata nelle varie parti introducendo un indice che non era elencato inizialmente, introducendo le gli impianti comunali disponibili nel nostro comune, facendo un riferimento con un elenco delle leggi a cui si fa riferimento nel regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali e poi di alcuni altri punti che non entro nel dettaglio, ma sono elencati nella bozza che vado a presentare.
Grazie consigliere Stefani. Interventi? Consigliere Abano.
Il vecchio regolamento per l'uso degli impianti sportivi era datato 2002 ed andava giustamente rivisto, rivisitato e soprattutto aggiornato, alla luce sia dei nuovi impianti sportivi costruiti o adibiti a tale attività, sia delle nuove società ed associazioni che in questi ultimi anni hanno richiesto l'uso delle palestre. Molte delle proposte che abbiamo discusso, molte le migliorie apportate e da noi suggerite, che sono state accolte dalla maggioranza perché ritenute, penso, pertinenti ed interessanti. Ci ha gratificato vedere infatti accolte le proposte che introducono nel regolamento, per citarne alcune, la lista degli impianti sportivi del territorio, ora ben censiti, l'attribuzione di 10 punti per le società che richiedono spazi in palestra e che presentano come iscritti persone con disabilità, l'introduzione della lista delle norme, leggi e decreti che disciplinano l'uso degli impianti sportivi, l'inserimento di una clausola specifica per le assicurazioni contro gli infortuni e l'introduzione del criterio di proporzionalità per l'assegnazione dei punti per le concessioni alle associazioni. Questo nuovo regolamento rende più accessibile e gestibile l'uso delle palestre, anche se a nostro avviso sarebbe potuto essere ulteriormente migliorato e perfezionato. Infatti, in soli 3 incontri, concentrati in 13 giorni, abbiamo messo mano a ben 30 articoli con relativi commi. Questo per permettere al regolamento in questione di essere approvato assolutamente stasera, perché le convenzioni in atto con le società sportive e le associazioni scadranno il 30 giugno prossimo 21. La fretta, come recita un noto proverbio, è cattiva consigliera, o come insegna Erodoto, genera l'errore in ogni cosa. Auspichiamo ovviamente che così non sia. Perciò a tal proposito proponiamo un emendamento che prevederà, se accettato, di preferire le attività sportive e culturali organizzate dalle scuole in tutti gli impianti sportivi comunali. Sappiamo che le palestre adiacenti alle scuole primarie di primo grado e di secondo grado sono già regolate tramite convenzione scuola comune per tali fini, ma chiediamo che la stessa priorità di spazi ed intenti venga data anche per le altre strutture non coinvolte dalla convenzione. Questo punto l'abbiamo trattato marginalmente in commissione e chiediamo perciò con l'occasione di poterlo rivedere e di discutere insieme ora. L'ultima nota, e questa volta positiva su questo regolamento, è la spiccata attenzione che esso pone alle associazioni, con sede nel territorio, che abbiano iscritti nel loro organico atleti residenti nel comune e soprattutto che siano giovani e bambini da avviare alla pratica sportiva. Mi dispiace che non sia stato ricevuto l'emendamento, ma l'ho spedito alle 17:52. Grazie. L'emendamento è questo appunto. E articolo 8, fruizione degli impianti sportivi e delle attrezzature pertinenti, comma 4. Il testo attuale recita: resta fermo che l'utilizzo delle palestre comunali da parte di associazioni, società e gruppi sportivi è in ogni caso subordinato al rispetto delle esigenze e necessità connesse all'esercizio delle attività scolastiche. Chiediamo di cambiare da palestre comunali ad impianti sportivi, perciò questo sarebbe il comma 4. Resta fermo che l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di associazioni, società e gruppi sportivi è in ogni caso subordinato al rispetto delle esigenze e necessità connesse all'esercizio delle attività scolastiche. Lo porto agli atti, grazie.
Allora, do lettura all'emendamento presentato dalla lista civica Vivi Mestrino in merito a una variazione dell'articolo 8 del regolamento in questione, fruizione degli impianti sportivi e dell'attrezzatura pertinente, comma 4. Il testo attuale recita: resta fermo che l'utilizzo delle palestre comunali da parte di associazioni, società e gruppi sportivi è in ogni caso subordinato al rispetto delle esigenze e necessità connesse all'esercizio delle attività scolastiche. La proposta di emendamento è di variazione della frase: resta fermo che l'utilizzo degli impianti sportivi, quindi il cambiamento da palestre comunali a impianti sportivi, da parte delle associazioni, società e gruppi sportivi, in ogni caso subordinato al rispetto delle esigenze e necessità connesse all'esercizio delle attività scolastiche. A lei, capogruppo.
Sì. Allora, innanzitutto mi dispiace che si prenda come 3 settimane di tempo siano insufficienti per un regolamento di così poche pagine, quando le decisioni possono essere tranquillamente prese e sarebbe stato anche opportuno in un'unica soluzione. Colgo l'occasione per dire che se ritiene che questa sia la fretta cattiva consigliera, non mi pare che sia opportuno votare a questo suo emendamento. Primo, perché lo stesso articolo è stato trattato in commissione ed è stato oggetto di discussione in un arco di 3 settimane, in 3 sedute. Secondo, perché non siamo d'accordo sul tipo di proposta che lei fa e vorrei anche invitare l'assessore all'istruzione a dare a fare un suo intervento. E terzo, mi dispiace che a volte si colgano delle opportunità per fare dei sarcasmi o delle illazioni quando mi sembra che il suggerimento e le proposte, anche da voi proposte, sono state accolte in quanto ritenute utili al miglioramento di un regolamento che è a servizio dei cittadini di Mestrino. Quindi do già anche una nostra dichiarazione di voto che a questo emendamento voteremo no.
Grazie consigliere Stefani. Assessore Albanese.
Sì, soltanto una nota, proprio perché all'interno della Commissione ne avevamo discusso, l'Istituto e il Comune come amministrazioni pubbliche hanno già un regolamento interno che regola l'utilizzo delle palestre comunali. Vincolare tutti gli impianti sportivi alle attività scolastiche è eccessivo, perché nello stesso orario scolastico gli impianti sportivi non sono usati dalle scuole, sono già vicine, le palestre comunali sono più che sufficienti e non sono mai stati chiesti spazi diversi. E qualora servissero, di solito facciamo una richiesta, viene proposta e poi si passa eventualmente al tipo di... e ci mettiamo d'accordo. Okay. Sottolineo la stessa cosa che ha detto il nostro capogruppo, è un'altra cosa, 17:52, un'ora prima del Consiglio Comunale, beh, effettivamente è tardi, non c'è bisogno di sottolineare questa cosa, è tardi per voi, potevate dirlo prima, soprattutto dopo tutto il tempo speso all'interno della Commissione, proprio per questo punto più che di altri.
Grazie Assessore, Consigliere Gottardo, a lei.
Grazie per la parola Presidente. No, io voglio sottolineare due aspetti. Al di là dell'orario, diciamo, di arrivo della mail presunta, diciamo, perché purtroppo gli impegni portano ovviamente anche ad avere questi ritardi. Il lavoro non è stato fatto in 3 settimane, il lavoro è stato fatto in 13 giorni, la voglio correggere su questo. 3 settimane e no.
Chiedo scusa. 3 incontri. Di 15 giorni,
esatto.
Ho sbagliato.
Quindi abbiamo concentrato.
Ma avevate il materiale un po' prima dell'incontro, grazie.
Sì, però c'è una condivisione e abbiamo dimostrato in sede di commissione come ambedue i membri, ma credo anche la presenza di Flavio nei 2 incontri finali, sia sempre stata una presenza ovviamente in funzione di trovare una finalità, un obiettivo. Nell'ultima commissione che è stata fatta abbiamo posto la questione proprio sugli edifici scolastici e sulle attività scolastiche. E in particolare l'assessore della cultura ci ha edotto di una convenzione. Noi abbiamo visto l'esigenza, e qui mi può venire proprio anche in soccorso l'assessore della cultura, il prossimo calendario scolastico per tutte le scuole di ogni ordine e grado, ad iniziare proprio dalle scuole dell'infanzia, e introdurrà, ed è una qualcosa che arriva dalla Regione Veneto, la settimana dello sport. E non è vista in maniera positiva, nel senso che stravolge un attimino quello che è un po' anche l'attività psicoeducativa e di psicomotricità, e c'è un'organizzazione un po' diversa. Però questo dava la possibilità, non in forma occasionale, l'utilizzo di alcuni impianti sportivi, questo dava, tra virgolette, un valore aggiunto di precedenza per le attività scolastiche. Questo era il significato che volevamo dare. Noi abbiamo fatto una correzione nell'ultima seduta di commissione e abbiamo citato gli articoli legislativi 297 e 289 che richiamano una legge più ampia. Qui volevamo invece declinare un aspetto diverso di valore, di valorizzazione degli impianti sportivi.
Allora, chiedo un'eccezione al regolamento, perché in teoria l'assessore mi chiede di intervenire, però il regolamento dice un unico intervento per ogni consigliere, è l'unico che il presentatore dell'emendamento può fare, avrà diritto di replica. Se mi concedete questa sbavatura, io concedo la parola all'assessore. Assessore Albanese, a lei.
Grazie.
Rispondo. Non avrei motivo di non ostacolare questo processo, diciamo, di buone intenzioni.
Ok, grazie. No, dicevo, sì, è vero che la Regione dà valore allo sport quest'anno annunciandoci un periodo dedicato alle attività sportive e noi non possiamo che accoglierlo positivamente, anche perché da anni la scuola ha una tradizione aperta con le associazioni sportive locali, quindi è un valore aggiunto quello dell'utilizzo delle palestre comunali, e le associazioni che si avvalgono anche degli altri impianti sportivi non faranno altro che portare esternamente il lavoro che già fanno anche dentro la scuola. C'è già col territorio una realtà attiva, con tutte le associazioni sportive che hanno voluto partecipare e contribuire ad un progetto scolastico che si lega al territorio. l'ho portata avanti come insegnante e come referente per anni. Quest'anno si è un po' dimezzato e già per l'anno prossimo abbiamo in previsione proprio una ricollocazione di quasi tutte le associazioni che ne hanno fatto richiesta all'interno delle attività scolastiche, all'interno del piano dell'offerta formativa scolastica. Quindi è già prevista, si dà tanto valore allo sport dentro la scuola proprio perché è chiaramente una pratica che vogliamo fare crescere, non diminuire. Quindi sì, c'è già.
Grazie, assessore.
Dovreste conoscerla anche come genitore.
Dichiarazione di voto dell'emendamento. Pinton, manca la sua.
La consigliera Bano vorrebbe avere lo stesso criterio di essere autorizzato a un secondo intervento.
Direi. Certo, prego, limitata però.
Sì, una cosa sola. Vivace. Mi è stato recriminato il fatto della fretta. Allora, in 13 giorni abbiamo fatto 3 incontri. Abbiamo discusso, come avevo già detto, 30 articoli con i relativi commi. Abbiamo presentato un emendamento e mi pare che il Consiglio, tra le altre cose, abbia anche la funzione per parlare e discutere. Allora, se presentiamo un emendamento, non è che mi deve dire lo doveva presentare o discutere prima. Lo discutiamo adesso e lo presentiamo adesso.
Bene, grazie. Dichiarazione di voto del consigliere Pinton.
Sull'emendamento voto favorevole.
Grazie. Votazione dell'emendamento proposto. Voti a favore. 4 voti a favore, voti contrari, 9. Il Consiglio non approva l'emendamento. Dichiarazione di voto sul regolamento all'ordine del giorno, maggioranza.
Sì, avevo già dichiarato con l'intervento precedentemente, comunque il gruppo di maggioranza vota a favore.
Gottardo.
Sì, grazie Presidente. Noi credevamo veramente di valorizzare ancora di più l'aspetto, determinati aspetti morali. Il percorso che è stato fatto in commissione ci appartiene e ce lo sentiamo tutto. La consigliera Bano ha evidenziato come i nostri contenuti sono stati tutti proposti e accettati dai vostri in sede di commissione. E ne faremo diciamo una virtù per le prossime commissioni, i suggerimenti avvenuti dalla vostra diciamo posizione, quello di essere più puntuali e magari anche un attimino più come posso definirmi precisi in sede di commissione per esercitare insomma la nostra funzione. Naturalmente votiamo a favore questo regolamento e quindi la nostra posizione è di voto favorevole.
Pinton.
Parafrasando una frase di un invito che poco fa ha fatto la Presidenza del Consiglio alla consigliera Bano, noi siamo vivaci quando è il momento di sottolineare la totale mancanza di condivisione, la totale mancanza di volontà da parte della vostra lista politica di far partecipare anche forze con idee diverse dalle vostre alla composizione, alla redazione di eventuali atti. Mi si permetta quindi una piccola parentesi, raccolga la consigliera Bano questo invito, ma se in musica esiste l'allegretto, lei non sia vivace ma sia vivacetta, perché il troppo vivace poi prevede altri tipi di reazioni da parte dei componenti di questa maggioranza che io, avendoli vissuti personalmente, sconsiglio a lei di poterli provare. Per quanto riguarda il tema all'ordine del giorno, noi abbiamo partecipato alla commissione, alcune osservazioni sono state accolte, crediamo che questo sia il modo di operare, chiaramente è più facile operare in modo democratico su argomenti assolutamente importanti ma diciamo di rilevanza inferiore ad altre cose che noi reputiamo invece fondamentali, tipo bilancio del territorio. Lì non ci siamo proprio come la condivisione, quindi noi pur non essendo nostro questo regolamento, pur condividendo il pensiero della lista di Mestrino sul fatto che qualcosina poteva essere diverso, però condividiamo il processo che ha portato allo scrivere questo documento e quindi il nostro messaggio è che quando si fanno le cose in questo modo noi ci siamo e votiamo favorevole.
Grazie consigliere Pinton. Votazione, voti a favore. Quanti sono? 13 voti a favore, il Consiglio approva. Quarto punto dell'ordine del giorno, mozione 32 del consigliere comunale Pinton Flavio del Movimento 5 Stelle, terza raccolta estiva dell'umido a Mestrino. A lei la parola, consigliere Pinton.
Nel corso del 2015, all'ormai consolidata perlomeno nelle abitudini delle famiglie, la modalità di raccolta del rifiuto umido è stata modificata senza quella che secondo noi era una doverosa e opportuna informazione da parte dell'amministrazione. La materia oggetto di questa mozione è già stata motivo di un'interrogazione che abbiamo protocollato nel giugno del 2015. Su questo tema noi del 5 Stelle continuiamo a ricevere segnalazioni, soprattutto sul fatto che l'estate si sta avvicinando e questo problema d'estate si sente maggiormente. La motivazione che all'epoca ci fu data dall'amministrazione per giustificare questa scelta faceva riferimento al fatto che in tutti gli altri comuni serviti da ETRA un'analoga decisione era stata presa. Secondo il piano finanziario, ne abbiamo parlato nello scorso Consiglio Comunale, piano finanziario di ETRA, 2016, la sospensione della terza raccolta dell'umido ha portato un risparmio però per le casse della stessa ETRA di 18.000 euro. Abbiamo qualcosa da dire sul fatto che in tutti gli altri comuni ETRA faccia questa cosa. Sul sito di ETRA, se non si hanno conoscenze dirette, diciamo, di parenti, di amici o di altri comuni, si può andare molto semplicemente, c'è un link apposito, a vedere i calendari che riguardano la modalità di raccolta rifiuti di altri paesi, no? Io me ne sono scaricati alcuni. Per esempio il comune di Campodoro, se io lo sto sfogliando adesso sul tablet, se andiamo nei mesi estivi, per esempio ad iniziare da giugno, troviamo che le raccolte dell'umido cominciano a essere 3 e non 2. Cito, lo sto sfogliando in questo momento, per esempio lunedì 13 c'è l'umido, il mercoledì 15 c'è l'umido, sabato 18 c'è l'umido, il 20 che è lunedì l'umido, il 22 l'umido, il sabato 25 l'umido e così a proseguire per il discorso estivo. Questo è il comune di Campodoro. Non voglio naturalmente annoiarvi, ma se avete la possibilità di andarvi a scaricare altri calendari dell'asporto rifiuto, Campo San Piero, Sacolongo, Teolo, Sacolongo non è ETRA, ma insomma anche quello fa la terza raccolta del rifiuto, Teolo, Villafranca, hanno tutti la terza raccolta dell'umido nel periodo estivo. Quindi non è vero, vorrei sfruttare più tempo a disposizione per dimostrarvelo citando tutto il calendario che ho scaricato, ma immagino sia irrilevante per la decisione finale vostra, quindi lo evito. Quindi non è vero che in tutti gli altri comuni, come c'era stato detto, la terza raccolta dell'umido è stata sospesa. E non è vero neanche che ETRA offre un servizio uguale a tutti i comuni che hanno scelto ETRA appunto come gestore unico del servizio. Cioè non si può parlare di uniformità del servizio. Abbiamo fatto delle considerazioni in questa mozione. Cioè, se fossimo stati noi al vostro posto. Beh, se fossimo stati noi al vostro posto, innanzitutto mai e poi mai avremmo gestito in questo modo la modifica, la modalità di raccolta rifiuto. Se fossimo stati noi al vostro posto, avremmo invece informato direttamente i cittadini con apposite riunioni pubbliche, dove amministratori, e in particolare sindaco e l'assessore dell'ambiente oggi entrambi assenti, nella mozione abbiamo messo proprio la frase sporca, diciamo così, non istituzionale, ci avrebbero messo la faccia, spiegando e non delegando degli impiegati della stessa ETRA a raccontare ai cittadini cosa stava accadendo. Questo nelle tre riunioni che ETRA aveva fatto l'anno scorso è successo, no? L'amministrazione zitta e l'impiegatuccio di ETRA a parlare, impiegatuccio non per mancanza di rispetto, ma perché si è trovato a dover fare cose che secondo noi non erano proprie. Se il Movimento 5 Stelle fosse stato al governo di Mestrino avrebbe consultato i cittadini sulle nuove modalità di raccolta dei rifiuti e nello specifico avrebbe consultato i cittadini quindi anche sulla eventualità di togliere la terza raccolta dell'umido estiva. Con queste premesse chiediamo al Consiglio Comunale un voto che impegni sindaco e assessore competente, qualsiasi esso sia, perché una volta è uno, una volta è l'altro quando si parla di rifiuti, di riattivare la terza raccolta settimanale dell'umido, così come già operativa negli anni scorsi a Mestrino e così come ancora operativa in molti comuni padovani che non hanno rinunciato alla stessa. A fronte di questa riattivazione, secondo noi nessun costo dovrà essere a carico dei cittadini, visto che agli stessi è già stato chiesto nel corso del 2016 un importante sacrificio legato alla sostanziale e concreta riduzione del servizio di raccolta del rifiuto secco. Terminata la presentazione, grazie.
Grazie consigliere Pinton. L'assessore Tombolato, essendo assente, ha comunque lasciato uno scritto firmato della sua risposta, che do quindi al capogruppo di maggioranza per la lettura. Prego.
A distanza di un anno, vedi interrogazione 25, torniamo sul medesimo argomento. Forse ancora sfugge che non è la ditta ETRA a imporre i servizi nei comuni, ma ogni amministrazione calibra i servizi secondo quelle che ritiene le priorità del territorio che amministra e per realizzare più servizi con gli stessi costi ne limita alcuni a favore di altri. Nel territorio padovano solo un terzo dei comuni gestiti dalla ditta ETRA mantiene ancora il terzo passaggio del rifiuto umido. Quelle che lei, immagino si riferisce a Pinton, definisce numerose lamentele al protocollo comunale si esauriscono a due segnalazioni alle quali l'ente ha dato seguito. L'amministrazione si è impegnata a modificare le giornate di raccolta dell'umido a lunedì e venerdì a partire dal prossimo anno. La sua sorprendente affermazione, secondo la quale il piano finanziario 2000, con il piano finanziario 2016 ETRA risparmierebbe 18.000 euro annui per la nostra rinuncia al terzo passaggio dell'umido, offende la sua intelligenza, consigliere Pinton, poiché dopo 3 anni che frequenta la casa comunale come consigliere, anche se di minoranza e di numerosi dibattiti sull'argomento, non può continuare a sfuggirle che non è l'ente che risparmia 18.000 euro, ma i cittadini di Mestrino che non pagano i 18.000 euro. E non ETRA, che le appare ormai ossessivamente come il grande satana del nostro territorio. Assessore all'ambiente Giovanni Tombolato.
Grazie consigliere Stefani. Consigliere Pinton.
Posso replicare?
Sì, prego.
Beh, intanto per interposta persona c'è già un passo in avanti, perché secondo l'assessore Mengato eravamo maiali, scusi, l'assessore Tombolato eravamo maiali, ufficialmente l'ha scritto, quindi il fatto che adesso quasi quasi dica che offende la mia intelligenza mi dà quella parvenza di capacità di ragionamento che sino a ieri non mi aveva mai dato, quindi per me è una sorpresa piacevole, peccato non poter dirglielo personalmente, qualora mi ascoltasse. Credo sia giusto ricordare e riaffermare che se il Movimento 5 Stelle fosse il governo di Mestrino, mai e poi mai avrebbe incaricato ETRA di occuparsi del servizio di trasporto rifiuti senza gara, senza cioè mettere in competizione più aziende, più realtà professionali e imprenditoriali che sono in grado di svolgere lo stesso servizio. Si chiama mercato, si chiedono una serie di servizi e qualità degli stessi e si verificano le offerte, semplicemente lineare, trasparente. È sicuramente un metodo, a nostro giudizio, più serio di quello da voi adottato. Io non ho mai parlato di ETRA che decide, io ho sempre detto che è l'amministrazione che decide. Infatti anche nella mozione che avevamo presentato in passato parlavamo di trattativa, amministrazione, ETRA. ETRA è il fornitore e amministrazione è quello che paga con i soldi dei cittadini. Quindi l'amministrazione ha potere di trattativa. Si instaura una trattativa, quindi, che è possibile, perché voi avete deciso con ETRA questo rapporto che dura negli anni, E questa trattativa la fa appunto l'amministrazione con ETRA. In altri comuni questa trattativa ha portato ad avere un servizio diverso perché ETRA, ripeto, non fa un servizio uniforme. Ci sono altri comuni che hanno la terza raccolta dell'umido, ci sono altri comuni che hanno il prelievo dell'ingombrante, che hanno il verde dentro la tariffa, ci sono diverse situazioni, non c'è un servizio uniforme. Quindi questa decisione non è di ETRA, sono d'accordo, è vostra di ridurre il servizio ai cittadini. Quindi credo che nella risposta dell'assessore Tombolato in realtà ci sia maggior chiarezza che noi cercavamo di fare già da tempo e che tanti cittadini hanno male interpretato. Ed è bene che l'assessore Tombolato abbia detto questo. Non è un problema di ETRA. ETRA è un'azienda, fa i suoi interessi, è giusto che li faccia. Il problema siete voi. Voi siete stati eletti per fare gli interessi dei cittadini di Mestrino. Quindi se uno che ieri era maiale e oggi invece ha una parvenza di intelligenza, rappresentando una forza politica, vi chiede di andare a trattare con questa società per ottenere un maggior servizio a parità di costo con a trattare appunto con ETRA, noi non la vediamo come un insulto alla parvenza di intelligenza che reciprocamente ormai ci diamo, la vediamo come un grande contributo a portare beneficio a chi paga, cittadini. Quindi mi sorprendo davvero che una richiesta del genere venga considerata come una cosa stranissima, quando appunto a due passi da casa altri comuni la terza raccolta dell'umido la fanno. Poi l'assessore Tombolato, gli spieghiamo che 18.000 euro per ETRA hanno un valore, 18.000 euro per 4.500 o 5.000 utenze ne hanno un altro. Fatevi una divisione su cosa incide e ci copriamo meglio. Grazie.
Grazie al consigliere Pinton. Guerra, a lei la parola.
Sì, sarò molto breve, Presidente, grazie. Allora, Vivo Mestrino ritiene che la mozione del Movimento 5 Stelle sia una reale risposta alle richieste dei cittadini. Approvare questa sera o meno questa mozione significa stare con i cittadini o con ETRA. A voi quindi la scelta. Grazie.
Grazie. Dichiarazione di voto.
Ritengo che da parte nostra non ci siano altre risposte da aggiungere a quelle date come chiarimento da parte del nostro assessore, il gruppo di maggioranza, per cui vota contrario.
Tottardo.
Vivi Mestrino, parere pienamente favorevole.
Pinto.
Un ribadire che il problema, e grazie anche alla dichiarazione della lista Vivi Mestrino, perché davvero in tre parole così sintetiche ha centrato quello che è anche il nostro pensiero. Quindi ringrazio davvero la massima condivisione su questo argomento. Ribadisco, il problema siete voi, non è ETRA. ETRA è giusto che faccia i suoi interessi. Voi dovreste fare gli interessi dei cittadini. Voto favorevole.
Votazione, voti a favore. 4, voti a favore, voti contrari. 9, il Consiglio non approva. Buonasera a tutti, dichiaro chiuso il Consiglio odierno.